Cari ragazzi, ritorniamo al nostro metodo di podcast audio con una breve introduzione a quella che potrebbe essere considerata a buon diritto la causa che ha scatenato la nascita e soprattutto la presa del potere del nazismo, del nazionalsocialismo in Germania, ovvero la fortissima crisi economica del 1929 successiva al crollo della borsa di New York, chiamata dalla strada in cui ancora oggi ha sede Wall Street. Visto che noi abbiamo già trattato gli argomenti dedicati alla nascita e alla presa del potere di Mussolini in Italia, nonché alla nascita del nazionalsocialismo e alla sua progressiva presa del potere in Germania, cercheremo adesso di capire quali furono le cause, soprattutto di natura economica, che permisero a questi due movimenti di estrema destra, nazionalista e razzista, di insediarsi saldamente al potere e di diventare, insieme al governo nazionalista giapponese, i tre poli che portarono purtroppo il mondo alla Seconda Guerra Mondiale nel 1939. E allora ripartiamo dalla causa delle cause della Seconda Guerra Mondiale, ovvero dalla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale termina nel 1919 e lascia un mondo, meglio, un'Europa completamente distrutta. Un'Europa che per circa 4 anni e mezzo ha combattuto lungo le trincee, accanto ai fili spinati, di fianco ai nidi di mitragliatore. Chiaramente all'interno di tutta quanta la zona europea le conseguenze sulla società civile, sulla parte anche economica, oltre che umana, sono state devastanti. Gli Stati Uniti d'America invece conoscono una situazione completamente opposta rispetto a quella europea. Dal 1919 gli Stati Uniti d'America vanno incontro a una delle più grandi espansioni economiche della loro storia, che durerà all'incirca una decina d'anni e che ha causa, guarda caso, proprio all'interno del più grande macello fino a quel momento mai effettuato, chiamato Prima Guerra Mondiale. Per quale motivo gli Stati Uniti d'America crebbero anziché retrocedere come avevano fatto le economie e le società europee? Beh, per una causa, se vogliamo, molto semplice, diretta, non avevano preso parte direttamente al conflitto europeo, se eccettuiamo l'ultimo anno di guerra, dal 17 al 18. Prima vi avevano contribuito, ma non con forze militari, bensì con vendita di armi, un giro d'affari enorme e poco per volta, anche lì un giro d'affari che si era fatto da medio decisamente grande, con prestiti di somme di denaro a tutti gli stati in guerra che chiaramente fossero contrari all'alleanza austro-ungarica e tedesca. Il fatto che gli Stati Uniti d'America non fossero stati così tanto colpiti dalla Prima Guerra Mondiale fa in modo che essi non avessero dovuto affrontare le spese connaturate invece alle industrie di tutta quanta l'Europa di riconversione delle fabbriche. Cosa vuol dire riconvertire le fabbriche? Vuol dire che una fabbrica che avevamo fatto sovente nelle classi il paragone con Fiat, fino al 1914 produceva motori e automobili di natura civile, aveva dovuto cambiare radicalmente la propria produzione, trasformarla in produzione di armi, di motori per aerei, di motori per i carri armati, i primi prototipi, quindi modificando completamente la sua struttura produttiva. Nel 18-19, terminata la guerra, deve rifare lo stesso, cioè deve tornare a produrre auto di uso civile, non più bellico, guerresco. Gli Stati Uniti d'America non devono fare questo tipo di spese, quindi non hanno da investire, non hanno da spendere così tanto denaro in questa riconversione industriale e anzi possono veramente fare in modo di far nascere, far crescere la società dei consumi come noi oggi siamo soliti concepirla. Che cosa vuol dire società dei consumi? Comprare degli oggetti, comprare dei mezzi che favoriscano un miglioramento del livello di vita. Di che cosa stiamo parlando? Beh, parliamo di produzioni di radio, di frigoriferi, di lavatrici, di automobili e da qui probabilmente potrete andare tranquillamente su un qualsivoglia canale internet come Wikipedia a vedere i modelli principali dell'epoca come la Ford Modello T progettata dalla Ford di Detroit di Henry Ford. Chiaramente questo che si chiama American Way of Life, cioè il modello migliore di vita, quello americano, presuppone che ci siano dei soldi, ma quali soldi? Soprattutto i soldi utili per acquisire beni, non per possederli. Che cosa vuol dire? Io devo poter avere uno stipendio con il quale posso affrontare il pagamento di un certo numero di rate se voglia comprarmi l'automobile, la radio, la lavatrice e via dicendo. Quindi io non acquisto in toto del tutto il bene, io lo noleggio, lo affitto e lo pago un pezzo per volta, pronto a cambiarlo quando magari tra qualche anno sarà diventato obsoleto o troppo vecchio. È chiaro che questo è un tipo di società che è molto ottimista perché i soldi girano, perché tutti lavorano e perché i mercati non hanno nessun tipo di limitazione, tutti possono spendere, tutti possono acquistare una fetta di questa American Way of Life, di questo modello americano legato al benessere dei singoli. Che cosa succede quindi? Che le persone, i risparmiatori non risparmiano più, ma cercano di moltiplicare il loro denaro. Come? Attraverso quello che diventa il canale privilegiato degli anni 20 in America per fare soldi veloci, senza doverci star troppo sopra, senza doverci lavorare eccessivamente, ovvero la speculazione in borsa. Io non so cosa succede in borsa, ma mi hanno detto che se vado a comprare oggi titoli azionari, probabilmente tra una settimana, un mese, un anno, quei titoli azionari mi avranno garantito un profitto enorme, proprio perché l'economia sta tirando e le aziende di cui io compro attraverso le azioni una fetta di capitale sicuramente mi ricompenseranno, perché queste sono aziende che stanno lavorando molto, i cui prodotti vengono apprezzati dal mercato e che stanno vendendo tantissimo. Tra un anno mi aspetto veramente un 10, 8, 12, 15% diciamo così, di riconoscimento sulla mia spesa per ogni singola azione. L'ottimismo si riflette anche nella società, da qui noi abbiamo l'inizio dei balli, diciamo così, quelli che sono più sfrenati, dalla musica jazz che affolla i caffè, che affolla le sale da ballo, fino al charleston che è una danza a ritmo indiavolato. Le ragazze iniziano quindi a potersi permettere nuovi vestiti e siccome le danze sono indiavolate questi vestiti diventano sempre più corti. È un dato di fatto del costume non soltanto americano ma anche europeo dell'epoca che ci porta a riflettere sul fatto che un'epoca economicamente così florida sia anche un'epoca, per quello che riguarda il costume dei singoli, decisamente più tranquilla, più libera e meno incardinata in regole morali molto molto nette, come si usavano ancora all'interno dei paesi come ad esempio l'Italia, assolutamente più indietro dal punto di vista sociale ed economico. Ora, se io devo acquistare azioni, che diventa sostanzialmente uno dei modi più veloci per arricchire me stesso e gli altri, ho bisogno di un professionista che me le compri quando quelle azioni in borsa costano di meno e che me le venda nel momento in cui, anche tra due ore, anche tra mezz'ora, il loro valore si sia moltiplicato per un determinato quoziente. È chiaro che questo tipo di lavoro facile, semplice, soprattutto non così qualificato, espone a dei rischi enormi, perché finché le cose vanno bene, tutti ci guadagnano e il livello di vita conosce un incremento molto molto forte, ma laddove ci fosse qualche problema nessuno avrebbe, anche a livello proprio di tempistica, il tempo di reagire e di mettere una pezza a qualche situazione non positiva. Di lì a non molto gli Stati Uniti vivranno proprio questo tipo di situazione. Che cosa fecero gli Stati Uniti una volta terminata la guerra dal punto di vista della politica, sia interna sia estera? Beh, partiamo dalla politica estera. La politica estera vede gli Stati Uniti d'America negli anni 20 diventare completamente chiusi, completamente autoreferenziali, badano a se stessi. Il presidente americano Wilson, l'autore dei famosi 14 punti con cui fare la pace a Parigi nel 19, aveva proposto la costituzione della cosiddetta Società delle Nazioni, che avrebbe avuto sede a Ginevra. che doveva essere un organismo sopra le nazioni presso il quale rivolgersi in caso di controversie prima di prendere le armi. Il successore di Wilson, il presidente Harding, decide che gli Stati Uniti d'America debbono pensare ai fatti loro in America e quindi non vuole e non permette l'adesione degli Stati Uniti d'America alla Società delle Nazioni. In politica interna abbiamo invece una serie di prese di posizione abbastanza nette, abbastanza forti. Ad esempio, se guardiamo all'economia, cosa di cui abbiamo già parlato abbastanza in precedenza, noteremo che in tutti quanti gli anni 20 che vengono gestiti da maggioranze parlamentari, nonché da presidenti americani appartenenti al partito conservatore, quindi di destra repubblicano, praticamente la stessa posizione politica attuale del presidente Trump, che attualmente è al potere negli Stati Uniti d'America, questo tipo di appartenenza politica, dicevo, comporta alcune scelte. La prima scelta in ambito economico è il totale liberismo, quindi il profitto diventa il Vangelo, la Bibbia da perseguire e quindi non ci vuole assolutamente nessun tipo di regolamentazione esterna, lo Stato non deve entrare minimamente a condizionare il mercato, a parte piccola, diciamo così, digressione, piccola uscita dal seminato, a parte nel momento in cui qualche lobby, qualche insieme di produttori non chieda l'imposizione di dazi commerciali su prodotti stranieri che magari creano loro fastidio perché rovinano le loro quote di mercato negli Stati Uniti o in giro per il mondo. Però, la visione dello Stato americano è quella di un perfetto Stato liberista nel quale vige soltanto la concorrenza. Chi riesce a sopravvivere si fa i soldi, chi non riesce a sopravvivere, mi spiace per lui, ma va sotto i ponti. È chiaro che questo tipo di atteggiamento si riflette su una serie di visioni del mondo anche di natura sociale. Pensiamo un po' al fatto che proprio negli anni 20 monta una paura addirittura immotivata, tanto eccessiva, nei confronti degli stranieri. Si chiama xenofobia, paura verso lo straniero. Tutti gli emigranti che cercavano di entrare negli Stati Uniti d'America, cosa che era stata normale fin dal tardo 800, vengono bloccati e sottoposti quasi a un processo per capire quali sono le loro reali intenzioni e soprattutto dove e come contano di trovare un lavoro. Questo porta naturalmente all'espansione di un sentimento nazionalistico molto radicato e anche alla ripresa di movimenti dichiaratamente razzisti come il Ku Klux Klan. Come è logico che sia, di fronte a una visione così liberista, quindi così produttivista, diremmo oggi, debbono patire le persone che non la vedono in quel modo. Vengono perseguiti quindi tutti coloro i quali mostrino delle simpatie nei confronti del comunismo, ovvero la teoria di Marx applicata all'economia, tutto di tutti per capirci, per ricordarcelo, e naturalmente vengono colpiti anche i sindacati e i sindacalisti, i quali ben poco possono fare per tutelare i diritti dei lavoratori. Un ultimo tipo di situazione dal punto di vista economico, che invece è molto positiva per quello che riguarda l'impatto sui paesi europei, è il varo del piano Daves nel anno 1924. Daves era un finanziere che riuscì a far approvare dal Senato americano un piano molto molto grande, molto molto ricco, di aiuti economici per favorire la ripresa dei mercati, soprattutto europei e soprattutto in Europa, del mercato tedesco. La Germania infatti era la locomotiva, il principale paese produttore d'Europa prima della Prima Guerra Mondiale. Il fatto che la Germania non avesse avuto modo di riprendersi dopo la fine di questa guerra, faceva sì che il mercato internazionale fosse limitato e essendo un mercato limitato non permetteva ai prodotti americani che erano pronti a sbarcare in Europa di ritagliarsi fette di mercato importanti anche in questo continente. Da qui l'aiuto previsto, quindi un aiuto molto interessato, previsto dal piano Daves nel 1924 verso la Germania. Un ultimo fatto che potremmo ricondurre al costume è legato all'alcol, all'uso delle bevande alcoliche. Secondo i governi repubblicani, chi erano i principali consumatori di alcolici, soprattutto i neri? e gli immigrati, quindi se vogliamo proprio semplificare i neri e gli italiani, persone da nulla, persone di serie B che quindi potevano anche smettere di bere per evitare di creare poi problemi e fastidi a livello sociale. Da qui la nascita del periodo chiamato del proibizionismo, per cui lo Stato vieta la vendita e la produzione di alcolici in tutti gli stati degli Stati Uniti d'America. È logico che questo indurrà le mafie, soprattutto i mafiosi italoamericani come Al Capone e Lucky Luciano, a sostituirsi allo Stato e a produrre in nome per conto di uno Stato che non gliel'ha mai chiesto tutti gli alcolici che il mercato avrebbe grande piacere di poter smerciare. E da qui un'enormità di omicidi, un'enormità di scontri tra bande, a Chicago soprattutto, che rendono gli anni 20 americani, da un certo punto di vista, un periodo molto favorevole dal punto di vista economico, ma altrettanto pericoloso. Se vi capitasse di avere qualche curiosità in merito, un film molto simpatico, molto bello, molto ben girato, molto ben recitato, è Gli Intoccabili di Brian De Palma, un film del 1987 che ha come protagonista Sean Connery, che proprio riflette la situazione americana legata alla proibizione della vendita e della produzione degli alcolici. Che cosa fa crollare il sistema americano? Fa crollare il sistema americano l'eccesso di titoli azionari sopravvalutati. Cosa era successo negli anni 20? Non soltanto i privati si erano avvicinati all'acquisto di titoli azionari, ma anche gli stati stranieri come la Germania. Vedendo che era possibile arricchirsi molto velocemente, che cosa fecero sia i privati oltre che i paesi stranieri? Si fecero prestare dei soldi proprio per investirli nel mercato azionario. Il 24 di ottobre del 29, dopo una serie di mesi in cui la borsa non aveva dato ottime prove di se stessa, il 24 ottobre, dicevo, del 29, Wall Street crollò per il semplice motivo che il valore nominale delle azioni, cioè quello che recavano scritto 10 euro ogni singola azione, era assolutamente fuori norma, assolutamente superiore rispetto al valore effettivo delle azioni di quelle aziende da cui erano emanate, da cui provenivano. Che cosa successe? Successe che il mercato dovette fare un bagno non tanto di umiltà quanto di realtà. La gente perse il controllo vedendo che le proprie azioni stavano perdendo valore e cosa fece? Iniziò a vendere anch'essa cercando di evitare di tenersi poi in mano un fascio di fogli dal valore quasi zero. Questo portò a una delle più gravi crisi finanziarie della storia umana, probabilmente pari soltanto a quella abbastanza recente del 2008. Che cosa successe in soldoni? Praticamente io non compro più azioni perché non ci sono più soldi, le aziende non hanno liquidità. E chiaramente, non avendo liquidità, cosa possono fare le aziende? Le aziende cercano di vendere i loro beni, quelli che hanno prodotto, ma se in giro non ci sono soldi per gli investimenti, non ci sono soldi neanche per comprare quei beni. Senza investimenti azionari, perché le azioni non le compra più nessuno, senza tante vendite perché i prodotti non vengono comprati in quanto i soldi mancano, i debiti chiaramente crescono e poco alla volta un'azienda esce dal mercato e appena esce dal mercato dichiara fallimento. Il problema è che il fallimento di un'azienda comporta il licenziamento di un numero elevato di operai che rimangono magari per molti mesi, se non per anni, a casa senza lavoro. E se gli operai rimangono a casa senza lavoro, logicamente non ricevono più nessuno stipendio, non possono più comprare nulla, non possono più pagare i debiti magari che avevano contratto per comprarsi la casa, l'automobile, la radio, gli elettrodomestici, tutto il mercato si ferma. Ma non solo il mercato si ferma, anche le banche vanno in crisi perché alle banche che avevano prestato il denaro per mettere in piedi tutto questo ambaradan di investimenti, i prestiti non vengono più restituiti e tantomeno vengono ripagati gli interessi. Questo porta a un blocco totale dell'economia reale. Chiaramente il blocco totale dell'economia reale degli Stati Uniti si riflette anche in Europa perché gli Stati Uniti smettono di investire nei paesi europei e da qui vediamo proprio che dal 1929 al 1932 ci fu un enorme incremento del numero dei disoccupati. ed era proprio il nucleo di persone a cui si stava rivolgendo Adolf Hitler per cercare di far capire quanto sarebbe stato utile per la Germania avere un solo popolo di ariani che faceva gli interessi solo della grande Germania. Visto che la gente non ha più di che mangiare e di che mettere insieme pranzo con la cena, il pensiero e il modello, diciamo così, culturale di Hitler diventa molto molto gradito. E allora sono due le modalità con cui nel mondo si prova a fare fronte alla crisi economica. Da un lato l'estesissimo protezionismo delle nazioni, chiamiamole così, nazionaliste, razziste. Abbiamo detto Italia, Germania, Giappone. Cosa fanno queste nazioni? Proteggono le loro fabbriche, quindi introducono i dazi doganali. E ancora, per spingere il più possibile sulle industrie locali, sulle industrie nazionali, vogliono ottenere quanto prima nuove armi e quindi spendono enormità di capitali proprio per riarmare i loro eserciti. Invece le nazioni democratiche, come avrebbero fatto gli Stati Uniti d'America a partire dal 1932, cercarono un'altra via, ovvero gli investimenti nei lavori pubblici, perché chi aveva perso un lavoro nel settore privato e quindi era a casa da qualche tempo, potesse, attraverso l'intervento diretto dello Stato, quindi una sorta di violazione rispetto ai principi del liberismo puro, secondo i quali c'è soltanto la concorrenza, lo Stato deve rimanere neutrale rispetto ai commerci, rispetto alla gestione del percorso economico di una nazione. No, in questo caso lo Stato interviene con massicci investimenti che hanno soprattutto come scopo quello di preparare nuovi lavori pubblici. Negli Stati Uniti vengono costruite nuove strade, nuove dighe, nuove ferrovie, viene regimentata l'energia elettrica, la si fa costare un po' di meno, quindi è tutto un insieme di modalità con le quali si prova a tamponare la situazione di tremendo disagio sociale creato dal crollo della borsa di Wall Street del 29. Questo nuovo corso americano, il cosiddetto New Deal, nuovo corso appunto, viene introdotto dal primo presidente democratico dopo molti molti presidenti repubblicani, che si chiamava Franklin Delano Roosevelt, che resse gli Stati Uniti d'America dal 1932 al 1945. Egli fu anche una persona molto 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 popolare e, come penso abbiate già capito, condivideva le idee di un economista inglese, John Maynard Keynes, il quale negli anni 20 aveva studiato molto da vicino i meccanismi dell'economia del capitale, del capitalismo. E Keynes aveva scritto diversi articoli e dei libri nei quali difendeva e anzi auspicava un grande intervento dello Stato come investitore laddove vi fossero dei casi di rallentamento dell'economia reale. Roosevelt mette in pratica le idee di Keynes e praticamente che cosa fa? Impone autorità di controllo sulla borsa valori e sulle banche. Introduce una legge con la quale prova e ci riuscirà a risanare le industrie, imponendo a tutte le industrie di limitare la concorrenza reciproca e di garantire un salario minimo ai loro lavoratori. Inoltre introdurrà una tassazione progressiva per cui chi ha di più o guadagna di più dovrà pagare più tasse rispetto a chi ha di meno o guadagna di meno, inviterà, e lo farà bene, a ridurre la produttività agricola. Perché? Perché in questo modo meno ci sono prodotti agricoli sul mercato, più alto è il loro prezzo e quindi questo permette ai produttori di rifarsi delle spese. Ultima cosa, dopo che i sindacati erano stati parecchio vessati, controllati e limitati nella loro azione, con Franklin Delano Roosevelt dal 32 avremo una ripresa delle attività sindacali con un aumento delle assunzioni e chiaramente un aumento degli stipendi. L'insieme di queste norme introdotte dal New Deal, da questo nuovo corso economico di Franklin Delano Roosevelt, porteranno alla metà degli anni 30 a una netta ripresa del mercato interno statunitense. Abbiamo quindi visto per quale motivo la Germania non poté fare altro che fidarsi della persona che più e meglio di tutti sapeva parlare in quel momento, ma sapeva solo incitare a parole d'odio. Mancando i soldi, l'unica possibilità per una nazione era essere nazionalista, e Hitler lo capì in maniera molto molto forte. Grazie a tutti per l'attenzione e ci risentiamo al prossimo contenuto audio.